Bene, allora vi presento John Panizza, che è un ingegnere informatico, tanto per catalogarlo da qualche parte. Ha più di 40 anni, diciamo così.
47.
Ecco, anche se sembra un ragazzino, nessuno lo direbbe, ma la sua età è quella. Lui è nato a Bukavu, che è nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, ed è in Italia da 23 anni. Allora, cominciamo a chiedergli come mai è in Italia da 23 anni, quindi fate il conto a che età è arrivato in Italia.
Certo. Allora, intanto voglio veramente ringraziare l'associazione del Ciclo Onlus, che insomma, devo dire che è un po'... ci conosciamo già perché sono molto amico a Cisve, quindi sono vicino a casa di Rosina. Esatto. E diciamo che grazie al Cisve ormai sono 3 anni che vengo regolarmente qui con vari incontri nelle scuole, qualche volta anche nella università, forse domani o dopodomani anche l'università della terza età, ma anche con incontri con la stampa, per esempio, perché è molto importante quando si parla di questo messaggio di pace, il messaggio di pace, perché come sapete ultimamente non si parla di pace, ma spesso si fanno conferenze, purtroppo venite che parliamo della guerra, per esempio in Siria, ma non di come possiamo usare le cose. Lascio il Congo nel 91, perché mi sono messo nei guai. In quanto giovane, nel 91 avevo 22 anni, quindi non ero più piccolissimo, ho fatto la maturità nell'87-88, ho fatto il liceo scientifico in un collegio di gesuiti, cioè un collegio di liceo scientifico, quindi con i gesuiti non si scherza mica, insomma, era una buona scuola, e ancora forse la migliore scuola dell'Africa centrale, quella lì, c'è una guerra in Congo purtroppo, e 88-89 sono andato all'università, ho iniziato a studiare ingegneria politecnica e quindi il mio futuro era il Congo, perché appunto il Congo è veramente un paradiso e si stava bene anche prima, molto prima. E però nell'89 cadeva il muro di Berlino e quindi le informazioni sono arrivate anche in Africa, dove avevamo dittatori che arrivavano subito dopo le indipendenze, perché i paesi che sono usciti dalla colonizzazione mica è stato dato loro l'opportunità di continuare o iniziare la loro strada, no, finita la colonizzazione ne è cominciata un'altra. Quindi abbiamo questa dittatura e noi come studenti abbiamo seguito più o meno il vento che veniva da queste parti con quel signore che aveva la geografia sulla testa, vi ricordate? Gorbaciov, esatto. E noi abbiamo chiesto a Mobutu, che era il dittatore, di lasciare, e quindi nel 90-91 ha fatto massacrare tanti studenti. Ecco, i miei hanno capito che forse dovevo uscire da quel paese, perché io mi ero messo in un partito clandestino, noi avevamo un partito unico, il partito di Stato, e poi c'era questo partito che è ancora oggi il maggiore partito di opposizione, che si chiama Videpes, la democrazia e il progresso sociale, Unione per la democrazia e il progresso sociale. E così i miei mi hanno fatto uscire, quindi spendendo un po' di soldi, e così che succede quando vediamo della gente, ci stupiamo che la gente, paga, insomma, che devono pagare tanti soldi per venire magari a morire qua, e si dice allora hanno dei soldi. Io sono uscito. Quindi girando un po' l'Africa in condizioni abbastanza difficili, perché un po' tutti noi sono più fortunati, ho preso vivo, quindi tanti altri hanno perso la vita, ho girato l'Africa, mi sono fermato un anno a studiare in Algeria, sì, di nuovo, quindi nel 92 di nuovo in ingegneria, però nel 93 ho voluto visitare l'Europa, conoscevo delle persone a Parigi, a Bruxelles e a Roma. Però poi di andare a Parigi sono passato in un posto meraviglioso che si chiama Tese, che ho conosciuto, e quindi a Roma, quando dovevo ripartire, perché avevo ripreso gli studi a Orano in Algeria, quando dovevo ripartire ho perso l'aereo, ho perso il trenino a Roma Berlin che porta a Fiumicino, lì ho perso l'aereo, e mi sono trovato lì, abbiamo chiuso praticamente il gate, la porta, così sono rimasto lì. Quella sera c'è stato un attentato all'aeroporto di Algeria. Ecco come sono rimasto in Italia. Domanda brevissima, risposta lunghissima, però bisogna spiegare le cose come stanno.
Poi sorvogliamoci un po' di anni, comunque sappiamo che hai lavorato al comune di Reggio Emilia, ce l'hai arrivato magicamente a Reggio Emilia, hai lavorato al comune fino al 2014.
Esatto.
E poi cos'è capitato?
Allora, il comune di Reggio non ci sono arrivato magicamente, diciamo. Io dico sempre, visto che ho l'opportunità, la fortuna di andare a parlare con i giovani, perché penso che questo messaggio sia soprattutto per... Non detto per i giovani, anche insomma, tutti noi, lo siamo detto, ma scusate, ho visto le facce cambiare, diciamo che sì, veramente non sapete che fortuna avere questa opportunità di parlare con i giovani, perché loro hanno forse ancora un futuro, però ci devono lavorare e noi non stiamo lasciando loro nulla, praticamente. E quindi io spiego sempre ai ragazzi che ho avuto una vita di merda, scusatemi la parola, però voi direte, ma ci vediamo davanti a noi, vuol dire che comunque questo paese mi ha dato tanto, si dice tutte queste cose qua, spiego un pochino, dico sì, questo paese mi ha dato molto, io comunque anche io ho fatto la mia parte, perché è importante chi arriva trovare qualcuno che l'aspetta, cioè, e quindi ci si incontra le culture. Io ho avuto persone che mi hanno capito, io ho dato la mia parte e quindi ho fatto questo di asilo politico, insomma, però mi sono trovato veramente in difficoltà, perché guardate, quello che succede oggi, noi stavamo benissimo, quindi stiamo parlando del 93, non c'era questa emergenza, e quindi però già da allora la richiesta di asilo politico non funzionava. Voi non tralasciare il fatto che si dica che si diano dei soldi ai migranti, insomma, andate a leggere, vedrete che anzi, grazie ai migranti si dà del lavoro ai italiani, quei soldi 40 di cui si parla, euro, 40 euro, come dire, al giorno, serve per vedere, comunque ci sono italiani che lavorano sulla questione dei migranti, che vivono di quei soldi lì, ma non si danno questi soldi ai migranti. Lasciamo stare, 20 anni fa, queste cose comunque erano ancora peggio di oggi, però allora non c'era l'emergenza, quindi era più facile trovare aiuto. Ora, io nel 96, dopo aver girato tutta il sud Italia, perché ho lasciato diciamo Roma, dove ero, sono andato a Napoli, sono stato a Rosarno, sono stato a Castelvolturno, sono stato in Puglia a fare tutte quelle campagne di raccolta, perché la vita bisogna guadagnarsela. Il problema è che molto spesso il lavoro che si faceva erano controllati dalla criminalità, e quindi però devi campare e vai avanti. Però nel 96 succede quello che chiamo io il mio miracolo, perché nel 95-96 c'è una sanatoria per chi vive in Italia che ha un lavoro regolare, insomma regolare, in nero, scusate, tutto in nero, cioè che chi ha un lavoro poteva essere dichiarato e quindi il datore così presunto pagava le tasse alle tasse, cioè insomma una sanzione. Io ho trovato una persona che conoscevo, voi direte, ma forse al nord? No, io vivevo nella terra dei fuochi, vuol dire io vivevo a Giuliano in Campania, cioè avete sentito lì quei posti, però ho trovato tanta gente che comunque, cioè gente buona, ci sono i malavitosi, ci sono i delinquenti. C'è gente che anche lotta tutti i giorni per portare avanti la vita e educare i figli. Io ho trovato una signora che conosceva la scuola, mi disse, vai alla, non all'Inps, comunque c'era un ufficio dove andare, disse, qualunque cifra diranno, noi la paghiamo. Io così sono stato regolarizzato, ho rinunciato alla richiesta di asilo politico perché avevo sempre un documento rinnovabile, dove c'era scritto divieto di studio e di lavoro. Ora pensate, qualcuno che è in Africa, insomma, liceo scientifico, tutto, ma perché il paese funzionava, 3 anni di ingegneria, 1 anno di ingegneria in Algeria e in Italia e in Europa mi dicono non puoi studiare, ma non mi danno neanche l'opportunità di lavorare regolarmente. Quindi così la mia vita cambia, poi mi sposto in Emilia, trovo un lavoro, trovo casa, mi riscrivo all'università a Parma per fare ingegneria informatica. ecco, quando mi laureo finalmente poi, veramente fortunatissimo, trovo subito il lavoro un po' come poco, troppo poi dentro per quelle cose lì. Però alla fine sono stato anche stabilizzato, perché comunque quando ho preso la cittadinanza potevo anche concorrere a un lavoro fisso, diciamo. Ho fatto questo lavoro per 12 anni in comune come programmatore, con le responsabilità, anche tuttora sono in contatto con i miei ex colleghi, ma anche dirigenti, anzi lì c'ho un amico, anzi proprio a ringraziare la chiesa che ci, cioè, chi ci dà, chi ci ospita, tutti voi, c'è anche un amico, Giordano, alza la mano, che ormai è un fratello, è un pazzo, un po' si dice, i pazzi si incontrano e sono così. Io avrò modo di spiegarvi come mai ho lasciato tutto un po' così, perché io ho dovuto lasciare il lavoro completamente, cioè, quale posso dire, sono appena stato giù in Calabria, dove fai fatica a spiegare a qualcuno che hai lasciato il lavoro fisso per fare qualcos'altro, quindi lo posso dire qua perché un po' qua ci possiamo permettere. Lui venne ad un incontro come questo, ma era l'incontro, era una conferenza stampa con il comune di Reggio Emilia, la scuola di pace di Reggio, il centro missionario di Reggio, quindi la società civile anche di Reggio Emilia, che mi accompagnavano durante una marcia da Reggio Emilia a Bruxelles a piedi, per alcune cose che spiegherò. E lui era venuto curioso per sentire questa cosa, dopo si avvicina a me e dice: posso venire con te domani? Ed è così che è venuto con me fino a Bruxelles, siamo passati qui a Torino, ed è così che abbiamo conosciuto il CISV, ed eccoci qua, quindi un po' questo è quanto. Quindi, grazie a me, insomma, oggi ha voluto anche venire da Reggio Emilia per partecipare ad alcuni incontri qua. Ecco.
Allora adesso raccontaci i problemi del Congo.
Bene. Ok, grazie a te, grazie. Oppure intervista abbiamo fatto, no? Ok, io mi metto in piedi, perché mi sta proprio stretto sedermi così. Ogni tanto farò un saltino qua per fare avanzare un po'. Allora, sto un po', perché quando si parla soprattutto con i giovani, ci siamo capiti, ora è molto importante che ci siamo vicini a loro, perché non devono sentire la distanza. Ci spiego loro che potrebbe essere magari anche mio padre, perché è un incontro di 15, 16, 18, oppure anche un insegnante, però comunque loro sanno che non sono insegnanti, quindi non devono fare una verifica. Ora, quello che vedete lì è un volantino di una marcia, l'ultima marcia fatta, che è partita da Reggio Emilia il 3 maggio per andare a Helsinki in Finlandia, quindi 3.000 km in 5 mesi esattamente, 3 maggio, 3 ottobre. E allora, vedete, va bene, con la pazzia non ha limiti, e ok, dicevo che praticamente faccio un telecomando.
Sì.
Dovevo farlo giù, ma non riuscivo. Ma funziona, avanti
sono sul.
Ah, ok. Dicevo che praticamente io quando ho lasciato il Congo nel 91, nel 96 comincia una guerra terribile economica che va avanti fino ad oggi. È una guerra che ormai dura 20 anni, 96-2016. La gente continua a morire in Congo, una guerra che ha fatto circa 8 milioni di vittime. State molto attenti alle cifre: 8 milioni di vittime, 5 milioni certificati da un rapporto dell'ONU che è uscito nel 2010, che si chiama Rapporto Martini. Oggi si stima che abbiano perso la vita in 20 anni, per vari motivi comunque legati alle guerre, allo sfruttamento illegale dei minerali, circa 8 milioni di persone, da definire questa guerra il conflitto più sanguinoso dopo la seconda guerra mondiale, neanche la Shoah, tanto per capirci. Quindi queste sono le stime, e 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra. Significa che le donne subiscono stupri, ma dopo vengono anche distrutte dentro, distrutte letteralmente, con oggetti, ma è un sistema che è più, come dire, più distruttiva delle bombe. Se si arriva in un paese, in una un posto dove ci sono i minerali che si vuole, come dire, estrarre, rubare e prendere, se si usano le armi oppure una bomba, diciamo, la gente muore il giorno dopo, ancora lì, ha fatto i funerali, dice. Ma l'arma potente, non c'è un'arma più potente che le violenze sulle donne, distruzioni, partendo dalle nonne fino alle più piccole. Potete leggere queste cose qua, non vi so raccontare. C'è un medico definito il medico che ripara le donne. Si chiama Denis Mukwege, vi farò vedere la sua immagine, sulla sua foto. Ripara le donne, perché ripara letteralmente. Ok, quindi questo è quello che è partito dal 96, oggi non è più così, perché ormai stiamo parlando così tanto che un po' la situazione si sta stabilizzando, ma non tanto. Però diciamo che io, come ho lasciato il paese, poiché sono partito per questioni politiche ed ero molto in pericolo, per almeno 5 anni io non ho potuto chiamare a casa. Perché chiamare a casa oppure mandare una lettera significava far sapere dove stai. Ora, io ho chiamato a casa mia nel 97, ricordate, ho lasciato il Congo nel 91, nel 97, fino al 97 io non sapevo dove. E quindi quando vedo nei telegiornali che Mobutu, quel dittatore messo lì dagli americani, belgi e tutti, un po' dopo che hanno ucciso l'UNUNO, la Patrizia l'UNUNO, e quando scappa, perché quando un dittatore non serve più, si sa che è malato, diventa dittatore, perché l'hanno fatto loro, erano tanti esempi vicino, i Gheddafi e cose, no? Allora quando vedo che è scappato, alzo il telefono, chiamo in casa, mi chiedono dove stai. Dico, sono in Italia. E quindi allora mi spiegano che tuo padre è morto un anno e mezzo fa, durante l'invasione ruandese, diciamo, perché per togliere Mobutu gli americani, gli inglesi avevano scelto una persona, si chiamava Kabila, che viveva all'estero, a cui hanno dato le armi, anche forze armate ruandesi per entrare in Congo. Ricordate il genocidio in Ruanda nel 94. Quindi Congo, genocidio in Ruanda nel 94, tanti di quelli che erano accusati di aver commesso il genocidio, i Hutu, tanti, scappano in Congo, si chiede al Congo di aprire le frontiere, quindi entrano tanti. La minoranza Tutsi che aveva subito le violenze, quindi il genocidio prende il potere. E quindi per come dire, tutelarsi, dice, nessuno di quelli che sono usciti possono tornare, però sono la maggioranza, però vivono in Congo. Nel 96 il potere ruandese, quindi i Tutsi che sono al potere, hanno proprio questa possibilità di tornare, di andare e entrare in Congo con questo signore che si chiamava Kabila, l'accompagnano con proprio l'autorizzazione della comunità internazionale, camminano da Kigali, capitale del Ruanda, fino a Kinshasa, circa 3.000 km, massacrando tanta gente, si parla addirittura di un genocidio. Questo è quello che è successo in Congo. Io ho perso mio padre lì, ma ho anche una sorella dispersa, almeno 10 cugine disperse. Questa è la situazione che si è vissuta in Congo. Che allora cosa succede? Succede che nel 2009, dopo tanti anni, e anche di lavoro, dico, finalmente vado a casa, anche se c'era la guerra. Attenzione, il Congo è grande 8 volte l'Italia. Quindi non c'è la guerra in tutto il Congo, basta che ci sia la guerra di 2-3 Italia, e già tanto, ecco, ed è un paese ricchissimo, ecco, quindi la guerra, soprattutto queste cose che vi racconto, avvengono soprattutto all'est del Congo, cioè zona verso il Ruanda, Uganda, Burundi, e quindi questo è un po' così. Finalmente decido di tornare a casa. Io sono nato a Bukavu, quindi verso il Ruanda, dove ci sono i problemi. Però sono cresciuto a Kinshasa, parte questa proposta nella capitale. Quindi quando sono tornato a casa, non sono andato a Bukavu, anche perché non ci potevo andare, non era accessibile. Anzi, per andare a Bukavu all'est, bisognava andare in Ruanda, oppure in Uganda, con l'aereo dall'Europa, e poi da lì passare, perché l'est del Congo era controllato da Ruanda, piccolo paese grande quanto la Puglia, e il Congo è 8 volte. Quindi dietro ci sono americani, ci sono i soliti, quelli che hanno bisogno dei minerali dal Congo. Ora dicevo che torno a Kinshasa, quello che ho visto mi ha distrutto completamente. Mi ha distrutto completamente. Ora, io vi voglio veramente dire una cosa, ho fatto l'errore di andare a trovare dei amici che avevo, ma arrivare a casa di questi qua, quando le mamme mi vedono, perché io nella mia parrocchia, io dirigevo un po', quindi ero conosciuto nella mia, e la ragazza mi chiamava dirigente, perché per senso di rispetto, nessuno, da noi non si chiama la persona con il nome, diciamo un bambino non può chiamare John, o dice zio John, oppure Iaggio che vuol dire fratello maggiore. Ora, quindi tutti, anche i grandi chiamavano dirigente, anche per dare l'esempio ai più piccoli. Ora, quando sono tornato, ho detto vado a trovare gli amici. Vado lì quando la madre mi vede, comincia a dire, mi dico cosa succede? Ma tu non sai che tuo amico è morto. Io alla fine ho detto non vado più, visto che io avevo comunque un po' di soldi, perché se parti dall'Europa vai a trovare la gente, qualcosa devi portare, ho fatto un po' di buste per mandare, perché comunque avevo capito che qual era la situazione. Ma la cosa più drammatica è stata quando mia madre mi spiega praticamente come è sparita, o come non sanno nulla di come è sparita nostra sorella. Di mio padre lasciamo stare, comunque lui è morto, non è fatto, però lui soffriva di diabete in quel momento, dell'ingresso dei ribelli mancava, cioè non c'era l'ospedale, non c'era niente, quindi l'hanno portato comunque dove poteva essere curato, e arrivato che era in coma diabetico e morto, però comunque le cause sono quelle, la guerra sono così. La sorella è sparita, mia madre dice, pensate, voi siete mamme, siete nonne soprattutto. Una mamma che dice io prego Dio ogni mattina, ogni sera perché vostra figlia, vostra sorella sia morta, perché quello che avviene, quello che viene fatto alle donne, insomma cose quasi invisibili, allora una madre dice meglio che magari sia morta senza soffrire. E io questa cosa mi ha distrutto completamente, oltre al fatto che ne ho incontrato altre mamme che mi hanno detto quasi la stessa cosa. Ora mi avevano presentato anche mia madre un po' per far vedere mio figlio che è tornato dall'Europa, o così, chiama una sua amica, questa amica, perché mia madre dice, forse ti può anche aiutare, o così, viene questa signora con due figlie, una di 17, l'altra di, su 13, su 12 anni, tutte e tre avevano subito violenze, tutte e tre avevano subito violenze, il marito, quindi il papà, era stato ucciso. Loro hanno camminato circa 2500 km, ecco, spesso dico, quando noi camminiamo noi non facciamo nulla, perché nessuno ci segue. Avete visto questa ondata di rifugiati, di profughi dalla Siria, dall'Afghanistan? Queste sono persone che camminano per salvarsi la vita. Noi camminiamo per raccontare qualcosa, possiamo dormire dove vogliamo, come vogliamo, quando vogliamo. Ora, questa signora, quando mi vede, perché le abbiamo spiegato che ovviamente vengo dall'Europa, quindi soldi forse eccetera, però non questo, lei comincia a togliersi i vestiti per farmi vedere, dice figlio mio, vedi come, cosa mi hanno fatto. Io la supplico, mi metto in ginocchio, no, per favore no. Allora spiega, la figlia più grande, 17 anni, il tempo che stiamo parlando, è già scappata due volte, tre volte per fare la pipì, ma se la fa adesso qua, perché è stata distrutta dentro, non può tenere la pipì praticamente. E quindi alla fine mi hanno spiegato, alla fine abbiamo fatto una raccolta un po' quando sono tornato in Europa, ho parlato un po' con gli amici, un po' di soldi e vedremo. C'è un medico, questo che ho detto, che ripara le donne. Questa ragazza ora sta studiando, ha una vita più o meno normale, anche se probabilmente non potrà mai più procreare. Ecco, è un'arma di distruzione di massa questa. E lo sapete, insomma, sappiamo dell'ex in Costa come cosa è successo, quindi insomma, diciamo a noi, ma anche se sentiamo le storie dalla Siria, sono successe anche cendole le donne, tanto per tanto per capire che cosa subiscono, insomma, più avanti lo sapremo, più avanti lo sapremo, purtroppo un po' questo. E quindi mia madre ricorda detto che mio fratello una volta mi dice, ma la mamma mi ha chiesto di venire a chiedere se stai bene, se hai dei problemi, lì dove vivi in Europa, se hai dei problemi. Ho detto, ma perché? Dice, ma perché ha detto che ti sta osservando da 3-4 giorni e ti vede piangere, perché infatti è una situazione. Ora, molto spesso i bambini mi chiedono, i ragazzi mi chiedono, com'era la tua vita in Congo quando avevi la nostra età? Dico, era come un paradiso, stavamo bene, perché se non c'è la guerra, se tu hai l'acqua, non dico né sempre acqua potabile, ma comunque l'acqua dolce c'è questo, c'è da mangiare. È un paese, uno dei paesi più belli del mondo, il Congo, oltre a essere grande e ricco. Quindi io spiego a loro che stavamo bene, era veramente un paradiso. Allora, insomma, mia madre dice a mio fratello, prima mio fratello viene e mi chiede, ma perché mia madre, la mamma dice che, dico, ma queste, le cose che sto vivendo, io non so se rimanere qua o ritornare. Sono stato sul punto proprio di dire, rimango qua a soffrire insieme a voi. Loro mi hanno detto, devi andare, devi tornare a casa tua. E quindi praticamente, era il 2009, ho detto, quando sono tornato, ho passato forse 3 mesi più brutti della mia vita, incubi, cose, così, perché mi sono detto, com'è possibile che io stesso congolese non riesca a trovare un modo per raccontare questo dramma qua? Va bene che noi abbiamo subito la colonizzazione, anzi, prima la colonizzazione c'era anche la deportazione dei neri in America, insomma così, ma com'è che io non riesco a dire qualcosa, a fare qualcosa? Anzi, mi è capitato di andare a una conferenza organizzata da qualche italiano, poi, ciao, alzato la mano, hai visto Giordano?
Ma dai!
Alzato la mano così, mi hanno detto che non potevo fare una domanda perché era una conferenza chiusa con domande già fatte. Allora, io sono stato parlando del Congo e io mi permetto di alzare la mano, mi dite, ecco, allora ho detto, noi siamo noi che dobbiamo promuovere, raccontare quello che sta succedendo in Congo. Ed è così che, allora, una mattina, non sapendo cosa fare, ricordate che io l'ho parlato in comune, ho parlato con tante persone, ho scritto un articolo, mandato ai giornali locali, nessuno mi ha chiamato. Ora, disperato, ho detto, devo fare qualcosa proprio di disperato, ma proprio nel senso che la gente deve chiedere che cosa e perché. Allora ho detto, vabbè, vi ricordate che sono stato a Tese? Allora Tese è bellissima, come posso, ho conosciuto una ragazza polacca che mi disse, mi vide quasi ipnotizzato, perché sono due colline un po' così, c'è una storia molto particolare lì, e disse, ma se ti piace così tanto Tese, un giorno dovresti visitare Santiago. Allora gli ho detto, forse la volta luna, ma non sono andato per questioni religiose, ho detto, ora vado a rompere le scatole ai pellegrini. Ed era nel 2010 quando c'era il giubileo di Santiago, quindi c'era piena di gente. Dal 1 agosto fino al 26 agosto ho camminato con la macchina fotografica, una telecamera, le bandierine, il mio zaino, e quasi quasi facevo l'imboscata, si dice, ai pellegrini, sto scherzando un po', cercavo di chiedere che lingua parlano, un po' per fortuna parlo un po' l'inglese, insomma il francese, l'italiano, che lo parlavo abbastanza bene, quindi ne trovavo, c'erano tanti italiani, e quindi un po' così, e ho cominciato a parlare molto. Dopo 26 giorni, penso di aver parlato con circa 1000 persone, correndo quasi, cioè ma proprio mi sentivo quasi, a parte che qua c'è stata anche piano perché finalmente arrivare, però mi sentivo quasi invincibile, nel senso che correre con lo zaino e cose, un po' così. Allora sono tornato a casa con 300 messaggi video in 26-27 lingue da 30 paesi diversi. Poi sono tornato a Reggio Emilia, sono andato a trovare il mio dirigente perché tutti sanno quello che stavo facendo. Ho detto, ecco, guardate anche un po', il dirigente dice, forse riusciamo a contattare qualche politico locale, così magari vede se alle istituzioni interessa parlare di questa cosa qua. Era l'epoca del Bunga Bunga Show, vi ricordate? La crisi di governo, quella che è durata moltissimo, Bunga Bunga e così via. In realtà non è successo nulla, praticamente niente. Stiamo parlando di fine 2010. La crisi proprio in sé si è conclusa il 4 dicembre. Ora, nel mese di febbraio 2011, sono su internet un po' così, vedo qualcuno che mi chiede l'amicizia, non su Facebook ma su Skype, accetto, mi chiama subito, mi chiede, ma tu sei quel John Palisa che ho conosciuto durante il cammino di Santiago? Dico sì. ma sento questa cosa che comincia a battere su. Dice, io sono a Sydney, quindi australiano, no? Sono un insegnante, io ti ho dato l'intervista, avevi detto che sarebbe servito a questa, a questa. Ora, che cosa? Noi siamo in attesa, cosa hai fatto e così via. Io quando sono tornato ho chiesto ai miei studenti di fare una ricerca su questo minerale, perché parliamo di minerale di coltan e così via, il Congo. Allora lì come cantava qualcuno, uno su mille, insomma, su quei mille con cui ho parlato, una persona mi ha chiamato, ho capito che forse qualcosa si poteva fare. 2011 ho deciso di fare una marcia a Reggio Emilia, Roma, per portare io stesso quelle cose fino al Parlamento. Quindi il Parlamento, il Senato, qualcuno insomma ha aiutato, perché ricordo che il comune, la provincia di Reggio Emilia, centro missionario, scuole di pace, insomma, io quindi ho mandato, ho tracciato il percorso, mandato il messaggio a tutti, quindi un passaparola, ma anche con internet, quindi organizzando gli incontri a destra e a sinistra. Ho parlato con un po' di persone in Senato, un po' di persone nella Camera dei Deputati, abbiamo fatto dei incontri nella, come dire, come si chiamano, audizione nella Commissione dei diritti umani, sia qua sia lì, però poi mi hanno fatto capire, oltre a dire che tu sei pazzo, sei matto, un po' così, mi hanno fatto capire che non potevano fare niente, perché la politica estera è in mano all'Europa. Allora, va bene, ecco, arriviamo che 2012, marcia verso Bruxelles, siamo stati ricevuti al Parlamento Europeo a Strasburgo. L'11 settembre è data un po' strana, 2012, quindi tanti, alcuni parlamentari italiani e qualcuno anche di qualche altro paese ci hanno ricevuti, abbiamo presentato un memorandum, gente anche congolese venuta da Bruxelles, ti ricordi? Noi venuti durante la marcia ci siamo trovati lì, presentato questo memorandum per chiedere la tracciabilità di questo minerale che si chiama coltan, di cui parleremo fra un po'. E quindi da allora la mia vita è cambiata, perché tornato da Bruxelles, da tante scuole, sia in Italia sia all'estero, ho cominciato a chiamare, vogliamo sapere di questa marcia, di questo minerale, di questo paese. E quindi ho chiesto al lavoro part-time, proprio perché i miei dirigenti partecipavano, il mio dirigente che adesso in pensione veniva con la nipotina a fare, a camminare. E quindi alla fine mi danno un part-time verticale, quindi lavoravo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venivo già la mattina con il mio trolley, scappavo, andavo anche all'estero, quindi uno stress terribile, correre, correre, anche adesso un po', però adesso mi sento abbastanza più tranquillo, e l'ho fatto fino al 31 maggio del 2014, perché a dicembre 2013 mi ammalo praticamente tra tutti questi viaggi qua, capisco che non ce la potevo fare. Allora ho detto, devo proprio fare una scelta. Allora così ho deciso, ho chiesto al mio dirigente di trovare qualcuno da formare, due persone appunto, da formare, e quindi li ho formati, e poi alla fine ho chiuso tutto ed è la mia vita oggi così. Allora ho fatto la marcia a Reggio Emilia, Reggio Calabria, che è passata a uno zigzag in tutta Italia, passata anche a Roma, dove abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il Papa per raccontare anche queste cose, perché insomma la Chiesa, Congo o comunque l'Africa subsahariana è cristiana, diciamo, cristiana almeno al 60-70%, cattolici, protestanti, cose, Congo, idem. Anzi, il Papa Voitile era venuto in Congo nell'82 per beatificare la suora, però se ne sono dimenticati dopo. Cioè, dall'82, perché noi non parliamo, proprio niente. Quindi, insomma, ho incontrato anche lui, abbiamo continuato, poi il messaggio c'è, non so se... Però, da come si chiama, il libro che si consiglia, che cos'è? Specifica che ha scritto, non è che ha parlato del Congo, ma ha parlato più o meno di quello che succede in questi paesi. Chi vuole capire, capisca, perché insomma, quando si dice che noi distruggiamo l'habitat per noi o soprattutto per i nostri figli, insomma, così. E quindi la vita che sto facendo un po' è questa. L'ultima marcia, appunto, come dicevo, è questa qui, che è partita, se si viene fuori. Abifede, ecco, insomma, oh, Emilio Fede ha avuto fede, alla fine, comunque il capo gli ha detto, non parlo di politica, cioè, scusate, lei si è finita. L'ultima pace è questa, Reggio Emilia, Helsinki, con l'obiettivo di incontrare la nocchia, perché avevo conosciuto dei signori finlandesi a Varsavia che dissero: è possibile che 8 milioni di persone, cioè una popolazione maggiore di quella perché loro sono 5 milioni che hanno perso la vita, silenzio totale della comunità internazionale, attenzione, in Congo abbiamo circa 20.000 caschi blu. Da più di 15 anni spendono 2 milioni di dollari al giorno. 2 milioni per 30 fanno 60 milioni, 60 milioni per 12 fanno 720 milioni, per minimo 10 anni fanno 7 miliardi di dollari. Spesi senza mai costruire nulla. Questo è quello che fanno gli osservatori. Allora mi dicono: perché non viene anche da noi, nelle università? Vorremmo chiamare la Nokia. Noi siamo il paese più tecnologico in Europa. Vogliamo chiamare la Nokia, che oggi la Nokia non c'è più perché è stata comprata da Microsoft, perché la crisi, insomma, così. Vogliamo chiamare la Nokia e parlare un po', capire con gli studenti, che ci diano delle risposte. Ecco, così è nata questa marcia. C'era un burlone che mi dice, insomma, abbiamo saputo che più ci ritrova a piedi, ma perché non vieni a piedi? E ha detto: se tu vieni, insomma. Quindi questa marcia è stata veramente importante. Alla fine la Nokia non ha accettato l'incontro, anche perché problemi che avevano, però anche se non avessero avuto i problemi, forse non avrebbero neanche accettato, perché significava rendere conto ai giovani, insomma, così. Come vedete, giro sempre, come ho detto, con le mie bandiere, quindi qualcuno, un poliziotto addirittura a San Pietro, ha detto: ma chi sei un cucumbra? Ora, è una cosa, cioè, ho viste tante di quelle cose lì. La gente che mi aveva accompagnato per arrivare a San Pietro, qualcuno ha pensato di iniziare con le poliziotte lì. Come vedete, questa è la bandiera del Congo, insomma questo qua, ma anche questa è la bandiera del Congo, però come vedete questa qui è proprio, insomma, pulita, insomma, è nuova questa qua. Questa qua è quella con cui ho iniziato, non è sporca, è soltanto consumata questa bandiera. Ogni tanto siamo molto talmente amici, insomma, la bandiera. La chiamavo mia fidanzata, un po' così, dicevo, la dimenticassi da qualche parte, torno indietro, la trovo, spero. La fidanzata se la dimentico, non so se la ritrovo. Bandiera di Libera, perché da un anno praticamente sto camminando insieme a Libera Internazionale. Libera, hanno detto e. La parte internazionale, Libera Internazionale, lottano contro le mafie all'estero, in Colombia, dove hanno detto: noi quello che stai facendo ti metti in pericolo contro le multinazionali, come vedremo, noi le facciamo tutti noi, perché le nostre multinazionali, quando vanno nei vostri paesi, vanno a delinquere. Ecco, hanno detto: noi ci siamo. Quindi è molto importante, anche perché adesso vengo da Reggio Calabria, ho fatto tutto, però sappiamo che anche qui al nord la mafia c'è. Se no, cioè, dall'altra parte all'occhio dove uccidono, forse adesso si dice che la mafia non uccide più, hanno imparato, hanno deciso di entrare nel business in un altro modo. Qui al nord sappiamo di tante di quelle cose lì, insomma, non voglio entrare a parlare di politica, però sappiamo. Quindi la bandiera della pace, chiaramente, che vedete. Ogni anno dedico la marcia a un popolo, parlo di Congo, però come vedete questa è la bandiera del Nepal, perché quando siamo partiti era appena successo un terribile terremoto, appunto il 25 aprile, fra un po' praticamente, sarà un anno praticamente, e ricordatevi, io ho l'opportunità di parlare con molte persone, io ricordo che dobbiamo aiutare, ci sono delle associazioni da qualche parte che raccolgono ancora aiuti, è successo meno di un anno fa, ma è ormai... Ok, finito, perché ci sono altre cose. Quindi avevo dedicato la marcia prima alla Siria, alla Palestina. Un medico siriano ha girato con me nel 2014, adesso è appena tornato dalla Siria. Era partito proprio in segreto, già partito in segreto, perché da Reggio Emilia stiamo lavorando moltissimo per capire che cosa fare, e lui era venuto a fare un po' di tappi, 68 anni in pensione, ha fatto con me tanti chilometri. Perché quando c'è veramente il dolore dentro, non si guarda l'età, neanche le sofferenze, come si dice, la stanchezza. Ecco, per esempio, ci sono vari punti, da Reggio Emilia si parte in tanti, poi dopo 3 giorni magari sono da solo, però ormai in Italia, insomma, c'è tanta gente che partecipa. Ecco, per esempio, qui è a Rovereto, dove ho girato con circa 3.000 studenti, quindi perché quando sanno le scuole, io vado in tantissime scuole, come dire, in Veneto, in Trentino, ma anche in altri posti d'Italia, ma anche all'estero. Qui, per esempio, è a Vienna, dove ho girato con tantissimi artisti. Qui, per esempio, perché bisogna anche coinvolgere, cercare un po' di toccare anche i media, perché loro decidono chi vive e chi muore. Mi hanno già arrestato, perché si dice magari i ragazzi dicono: ma tu sicuramente con questa faccia che ti ritrovi sicuramente qualcosa hai fatto. Capelli così, infatti con la chitarra dicono: o forse figlio di Bob Marley, quelli lì, e non sono, oppure un delinquente, un clandestino, e quindi mi fermavano, anche in Italia mi fermavano. Però questi ragazzi qua, dopo che mi hanno interrogato, dicono: ci vorresti dire che hai 46 anni? Così mi hanno arrestato proprio per l'età. Perché ho risposto a tutto, questa è proprio la cosa, io non potevo confrontare, ho detto: ma che cosa mi devo dire? Allora mi hanno preso per circa 7 ore, mi avevano riportato indietro, una giornata di marcia, quindi insomma mi sono sentito male, direi. E qui, come vedete, qua ero anche in Catalogna, praticamente ho fatto l'ultimo punto, hanno preso una macchinetta. E attenzione, sappiamo per esempio in Italia ci sono persone che sono andate in prigione e sono usciti morti, non una, ce ne sono tanti. Immaginarsi di trovarsi in un posto sperduto, questa era Bratislava, gente che non ti capisce abbastanza, ti spieghi in francese, in inglese, quando ne viene uno che capisci, senti alleluia praticamente dentro, dici: ah. E quindi è terribile. E devo ricordare una cosa strana che è successa, perché le cose buone non vengono sui giornali, le cose brutte vengono. Infatti vediamo tutti questi politici, quando devono andare, praticamente tutti seguono, abbiamo visto, cioè, addirittura si è permesso di portare il figlio di un mafioso in televisione e tutti a guardare, no? Le cose buone, se si fa su, non so, una televisione, penso io, si porta a parlare di cose buone, la parte, e poi vedi che la gente, noi stessi magari cominciamo a spiegare: ma che roba è? Ora, due cose strane sono successe. Quando sono arrivato a Vienna, era già iniziata l'emergenza rifugiati. Le persone che mi hanno ricevuto, perché come vedete la marcia, prima su, alla prima immagine che ho fatto vedere, c'erano dei loghi, c'era anche una dicitura, una cosa che diceva: con il premio di rappresentanza della Camera dei Deputati e Senato, perché un po' che giro, sanno quello che stiamo facendo, perché un po' si sta lavorando un po' anche con alcuni parlamentari qua e altri parlamentari a Bruxelles per la questione dei minerali, di conflitti. Allora dicevo che anche Libere, Comune di Reggio Provincia, io parto veramente da cittadino reggiano, quando partiamo, organizziamo una conferenza stampa, viene il comune, vengono tanti comuni a partecipare. Ora, l'ultima volta che abbiamo fatto questa partenza, sabato 2 maggio, abbiamo fatto questa conferenza stampa, abbiamo spedito gli inviti alla stampa. Poiché il sindaco non c'era, quando il sindaco viene, il sindaco non c'era, c'era l'assessore alle politiche internazionali, non è venuto, cioè non sono venuti. Qualche amico è venuto, solo per qualche amico che conosciamo così, insomma, però la stampa non è venuta. perché queste cose buone, città, la città di Reggio che marcia, Reggio in marcia, ecco, non sono venute. Quando praticamente mi hanno arrestato, quando sono uscito, ho scritto per rassicurare le persone che stanno seguendo, perché tanta gente segue tutti i giorni, quando scrivo, dopo 30 minuti finisco di fare la goccia, trovo messaggi da almeno 4 giornali italiani. Vogliono raccontare. Ti hanno discriminato. Ho detto, non vi permettete neanche. Non vi permettete. Vi abbiamo invitati per raccontare alla cittadinanza questa marcia con i nostri figli, tutti noi la città non siete venuti. Ecco. Poi un altro fatto strano è stato quando mi sono arrivata a Vienna, mi hanno portato a vedere un campo di sinistramento, cioè dove arrivavano tutti i siriani, 3.000 persone erano lì, 3.000 persone. Ora mi fanno vedere un po' così, però vi devo dire che io ho trovato l'umanità anche nelle persone. Possiamo pensare che gente tedeschi o austriaci magari sono un po' chiusi, tanti sono chiusi, anche noi magari più si va verso il sud, più si va verso l'Africa, siamo così gioiosi, vabbè scherzo, però quando arrivo, mi fanno vedere un po' così, vedo tanta gente che arrivava con la macchina piena di viveri e chiedeva cosa posso fare, perché vedevano questa emergenza, volevano fare qualcosa. Non ho visto una sola televisione. Il giorno dopo, prima di ripartire, quattro imbecilli xenofobi sono stati a manifestare fuori al cancello di quella struttura lì, sono venuti tutti i giorni. Questo è come funziona purtroppo un po' così. Io allora, quando parlo ai ragazzi, faccio vedere questa immagine qua, brutta, perché veramente fu veramente una cosa molto brutta, però faccio vedere anche questa immagine nella Repubblica Ceca. Questi qua anche sono due, mi stavano per arrestare perché appunto funzionano. È terribile, cioè caldo, estate, nelle mie bandiere che insomma un po' così, e io a girare, quindi stanco, sudato e tutto, vedi sta macchina che arriva così, e quindi ti fermi, presenti il passaporto italiano, poi cominciano tante domande, capisci che già Schengen non c'era più, tanto per dire almeno per me. Quindi dai, il colore, insomma, questo qua, si dice, se sei nero fai il colore, anzi io dico sempre ragazzi, io sono mica nero. Chi è bianco qua? Nessuno, qualcuno ha deciso che è così, qualcuno, i bimbi mi dicono, oh, tu sei cioccolato, poi la bimba mi ha detto, ma tu sei nutteroso. Allora, dicevo che, insomma, sto colore, questo un po' così, e mi fermavano, ormai avevo questo passaporto pronto quando lavoro qui. Questi ragazzi qua, questo qua mi ha chiesto, ha detto, ma è vero veramente che arrivi dall'Italia a piedi? Ho detto sì, sta andando in Finlandia a piedi. Ho detto sì. Mi ha detto, ti chiediamo scusa. Ho sentito veramente il cuore. Ha detto, chiediamo veramente scusa. Perché abbiamo sbagliato tanto. Però capisci, anche noi siamo persone. Siamo poliziotti, ma prima siamo persone. Sbagliamo. Infatti veramente, ci siamo abbracciati. Voi direte, aveva fatto un poliziotto, ma insomma, veramente ci siamo abbracciati. E guardate che cosa mi ha detto. Facciamo un selfie. Qui non c'è l'abbraccio, però sinceramente io posso fare vedere questa foto qua e dire sono questa che è stata. Allora, io questo lo devo spiegare ai ragazzi, perché raccontare le cose brutte non bisogna nasconderle, perché altrimenti il mondo sembra Alice nel paese delle meraviglie, insomma così, mentre invece anche bisogna anche far vedere le cose buone. Quando sei un educatore non devi, perché sono stato discriminato, allora tirare che tutto è brutto. Faccio vedere e spiego molto bene. Qua, come ho detto, le marce non sono marce per girare. Io spiego la mia età, perché molti grandi, dico così ai ragazzi, quando mi vedono dicono questo, insomma, è più, insomma, i ragazzi di oggi non hanno niente da fare, fanno camminare, fanno queste cose. E ai ragazzi giovani dico, guardate che io non sono proprio piccolo, perché comunque quando uno decide di lasciare tutto, vuol dire che c'è qualcosa di importante che deve portare. Il messaggio va portato per sensibilizzare l'opinione pubblica. i giovani soprattutto, il futuro è loro. Allora, c'è la domenica prossima, ci sarà il referendum sulle trivelazioni. Magari vuol dire che non ci riguarda, perché qua insomma, riguarda quelli che sono giù, Calabria, Salento, così. Però questo è il modo quando loro, con il suggeri, si fa prezzo di arrivare anche da questa parte qui. I nostri paesi sono stati distrutti completamente. Ora voi dovete pensare molto bene a quello che farete domenica, per esempio. Allora, c'è un prete che si chiamava Don Tonino Bello, che diceva la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Domenica dobbiamo decidere che cosa fare. Questa è una cosa molto importante, penso. Ora, come dicevo, le marce sono per incontrare i giovani nelle scuole, università, vado nelle chiese, tutte le chiese. Vado lì, incontro persone durante le marce, proprio così, ma anche incontriamo istituzioni, perché quando attraverso un comune, attraverso una provincia, si organizzano anche loro, ci sono a volte posti dove ci hanno invitato ad una, come si chiama, riunione del comune, come si chiama?
Consiglio,
per esempio, per spiegare quello che stiamo facendo, consiglio, grazie. E dicevo, si incontrano istituzioni locali, internazionali, un po' così. Qui eravamo al Ministero, questo l'anno scorso, al Ministero degli Esteri in Finlandia, perché comunque loro avevano accettato di parlare un po', almeno avevo chiesto, fatto di sapere qual è il vostro punto di vista su questa legge di cui stiamo parlando adesso. Questa signora che vedete è la ex presidente della Finlandia. Quando ha saputo, è uscita mi sembra nel 2013, quindi ha lasciato, nel senso che ci è andato un altro, quando ha letto, mi ha detto, io ho letto, sono iscritto ad una newsletter per la pace, ho letto di questo, insomma, mi ha detto proprio pazzo che sta girando, e ha detto, ha organizzato, ha detto, volevo sapere e se posso fare qualcosa. Quindi è un'esperienza molto bella che questa della marcia si conclude su questa immagine molto bella. Poi adesso parliamo del minerale, quello che sta massacrando il Congo. E questa immagine qui, dico sempre, quando si viaggia, insomma, si va in Inghilterra, insomma, non puoi pretendere di chiedere un caffè a Londra, un caffè buono, no? O ti porti la mocca e ti fai un caffè. Io, una cosa che mi manca è il cappuccino, perché a me piace molto il cappuccino, veramente tipo da mattina proprio da andare così, cappuccino. Una volta arrivo da qualche parte, sento questo profumo che mi arriva da lontano, chiedo il cappuccino, me lo danno, 3,90 € e faceva schifo. Quindi, insomma, le marce non sono una passeggiata, però ho l'opportunità di incontrare tanta gente e le persone vengono dove possono, quando possono. Quindi mi è capitato di camminare 2, 3, 4 giorni da solo, camminare con 1000 persone, però vuol dire 1000 persone vuol dire marcia cittadina, perché non puoi portare 1000 persone, 1000 ragazzi, 3000 ragazzi da una città a un'altra. Mi è capitato di camminare 5-10 giorni con 20 persone, un po' così. Quindi ho incontrato veramente l'umanità. Prima di passare all'altra cosa, poi cantiamo una canzone, se vi andrà bene, allora aspettate un attimo, volevo dire che io ho trovato l'umanità nascosta. Vi racconto due fatti. Marcia 2012, Reggio Emilia, Reggio Calabria. Sto salendo da Popoli per andare all'Aquila. Quindi Abruzzo. Arrivo verso Navelli. Navelli un posto dove si fa Zafferano, speriamo. Parte un diluvio universale. Sto salendo, però quando piove non è che mi devo fermare, mi stavano aspettando a Aquila, organizzavano il comune, una senatrice, quindi non è che mi dovessi fermare e non prendo Aquila. Perché così? Allora cosa succede? Piove e stavo salendo, praticamente rischiavo addirittura di essere portato via da questo vento qua. La gente si ferma, qualcuno dico, io non domanda perché ho messo il ponce e tutto quanto, e fatto. Quella chitarra che vedete ha fatto ormai quasi 10.000 km, ha preso tanta pioggia, penso che sia proprio un buono strumento. Si ferma una coppia di persone anziane, insomma, molto rispettabile. La signora quasi mi implora: figliolo, entra in macchina che ti portiamo. Dove? Funzionava una macchina bellissima, quindi io bagnatissimo, dico: signora, la ringrazio, io cioè, faccio vedere la bandiera, sto facendo questa marcia qua. Se ne vado. Io poi arrivo a Ravelli, provo a compiere un prefest perché non mi aspettava nessuno lì, ha detto non mi fanno neanche pagare, come capisco quello che sto facendo, mi aspettava all'Aquila ma non lì. Ora, la mattina dopo, quando riparto con la mia marcia, a un certo momento vedo una macchina che arriva, si ferma, esce quel signore lì il giorno prima con un sacchetto con dei viveri proprio che ero stato al mio supermercato. Mi dice: a mia moglie è in macchina, noi ti avevamo visto ieri. Lo sa, mia moglie non ha dormito ieri. Dico: scusa. Dice: no, girava a destra, a sinistra, chissà quel ragazzo che fine ha fatto. Ho detto: tocchiamo il chissà che fine ha fatto quel ragazzo. E dice: mia moglie stamattina mi ha detto andiamo a comprare qualcosa, giriamo, non abbiamo nulla da fare, prima o poi lo troveremo. Immaginatevi, lei non ha avuto il coraggio, talmente era emozionata quando mi ha detto, non è uscita dalla macchina. Questa è una cosa che mi sono portato dentro e mi porto ancora dentro. L'altra cosa è, sono arrivato in alcune cittadine dove non hanno mai visto un uomo nero, cioè in Europa, cioè proprio mai. Allora mi alzo il capo, vedo le finestre, ti chiedo: chi è che chiude le finestre? I grandi. Poi dall'altra parte si aprivano i bambini. Vedete com'è la cosa? È curiosità. Ora un giorno arrivo in una piazza bellissima. Siamo solo noi qua che guardiamo le piazze che andavo con le erbacce, no? Quei paesi lì dove è tutto tagliato. Mi siedo, stanco morto, comincio a mangiucchiare qualcosa, non parlo polacco, quindi quando parlo devo parlare in inglese. A un certo momento mi sento osservato. Vado dietro così, vedo una scaletta di bimbe. E sento che stanno ridendo. A un certo momento li vedo passare davanti. Quando passano davanti, le più grandi, la più grande dietro manda la più piccola davanti. Vai a vedere se è. Se si muove, è un alieno, penso io, se è. E questa piccola, perché più si è grandi, più si comincia a tornare troppo. La piccola mi viene vicino, mi viene qua. Vedo che non ha molta paura, arriva, avevo un sacchettino di patatine. Apre, cioè mi dà così, mi fa. Va bene, prendo, cosa devi fare? Prendo, apro, prendo due patatine e faccio. Che cavolo di questo? Ora dico: che cosa faccio? Mi erano rimaste due banane. Prendo una banana, mi piacciono le banane, eh? Noi in Africa siamo andati a mangiare le banane, cioè, le banane sono buone. Prendo una banana, io a questa bimba, prende la banana e fa così, quando mangia fa. Allora mi indica che mi fa vedere che ho la chitarra, adesso la prendo. Così almeno vi faccio vedere che cosa succede. mi fanno vedere le altre vengono. Allora prendo questa chitarra e allora cominciamo a cantare. Poi viene fuori quasi tutto il villaggio. Finché non vedo qualcuno che parlava inglese, io dormo e facciamo festa. Quindi anche i bambini, ho detto, se dovessero venire gli alieni, non mandate, che ne so io, i capi di Stato, perché ci vendono. Mandate i bambini perché sapranno come fare il contatto. Allora con loro facevamo una cosa così, che possiamo anche fare se volete con il contatto.